e dopo Kabul, gli USA sono entrati in Afghanistan. Qual è il motivo? È una decisione presa da Bush dopo l'evento dell'11 settembre 2001 per combattere il terrorismo e dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Bush ha affermato che l'America si è sentita toccata nella propria intima diversità. Questo non è tollerabile, è in atto una guerra di civiltà contro una forma di barbarismo in difesa del nostro modo di vivere. Quindi la ragione profonda è la visione degli americani come salvatore del mondo, esportatore di diritti universali e di democrazia. Questo risale alla vicenda puritana, del puritanesimo venuto dall'Inghilterra nel 600, con un personaggio come Winthrop che parlò della città sulla collina, cioè da posizione alta, da cui dovevano poi irradiare la loro dottrina religiosa, che diventava anche dottrina politica, e anche da O'Sullivan nel 1845, che parlò di destino degli Stati Uniti, destino manifesto, quindi destino inevitabile, manifesto in modo chiaro. E questa antropologia americana è alla base di molti atteggiamenti di molti presidenti americani. L'Italia, perché è entrata l'Italia? L'Italia ha seguito gli Stati Uniti senza chiedere niente in cambio, facendo riferimento all'articolo 5 della NATO, che doveva essere invocato come difesa congiunta di altri paesi dagli Stati Uniti, invece l'abbiamo richiamato noi. Vabbè, questo la dice lunga. Perché gli Stati Uniti sono usciti? Dopo 20 anni, pur avendo apportato alcuni benefici alle donne, all'istruzione, alla sanità, nonostante il governo Ghani corrotto e impotente, ma i numerosi morti, le spese militari ingenti, l'impossibilità di controllare le periferie in mano ai Taliban hanno indotto Trump e Biden, con gli accordi di Doha del 2019, a uscire. Questo perché la strategia americana oggi è di concentrarsi sulla Cina e sulla Russia. L'Afghanistan non è strategicamente importante, usciranno tra l'altro anche dall'Iraq presto. La strategia di contenimento della Cina oggi punta sul patto AUKUS tra USA, GB e Australia, con la vendita tra l'altro di sommergibili, di 8 sommergibili nucleari, che hanno irritato la Francia, ma era inevitabile, dato che si tratta di tecnologie più avanzate, più utili, data la distanza dell'Australia dalla Cina, data la debolezza cinese in fatto di sommergibili. Di cosa ha parlato invece la stampa di questo ritiro alla fine di agosto? Hanno parlato della questione femminile, che tra l'altro è una questione importante, il pericolo degli immigrati, il declino dell'Occidente, della NATO, la disfatta come nel Vietnam, le crisi di credibilità USA. Ecco, di questo si è parlato, della necessità di un esercito europeo. Qui la situazione attuale in Afghanistan qual è in questo momento? I talebani sono arrivati al potere, ma sarà difficile governarlo perché ci sono differenze etniche all'interno e differenze tra i talebani stessi. Inoltre c'è un problema finanziario enorme, perché le loro riserve valutarie sono in mano americana e quindi gli americani possono ricattarli in cambio eventualmente di un atteggiamento diverso, più accondiscendente. La composizione etnica interna dell'Afghanistan sappiamo è quella dove c'è una maggioranza di Pashtun, da cui vengono fuori i talebani, ma c'è una forte minoranza di tagiki, di uzbeki, turkmeni e di Hazara sciiti. Tra l'altro i rifugiati dall'Afghanistan si trovano soprattutto in Iran, 3 milioni e mezzo, e 1 milione e mezzo in Pakistan, rifugiati da tempo, ma che stanno aumentando in questi ultimi tempi evidentemente. L'Europa con Borrell ha parlato di un aiuto ai rifugiati nei paesi vicini, cioè un aiuto a distanza, diciamo. Il Pakistan è il paese favorito tra i paesi confinanti perché sono stati educati molti talebani, giovani talebani, nelle scuole coraniche, nelle madrasse. E poi c'è un'etnia Pashtun che è molto importante nello stesso Pakistan. Chi si rimette molto è l'India, che invece è contro la Cina nell'Oceano Indiano, nell'Himalaya, e naturalmente contro il Pakistan per motivi storici e religiosi. La Cina sta già intervenendo nell'aeroporto di Kabul e sta intervenendo anche per accaparrarsi le ingenti risorse minerarie dell'Afghanistan, ma prima vuole una stabilità del paese, perché i 76 km di confine tra Afghanistan e Cina, Xinjiang in particolare, sono molto delicati, perché il Xinjiang è la maggioranza uigura turcofona, è stata spesso collegata al terrorismo proveniente dall'Afghanistan. La Russia ha già dato negli anni 80, si è dovuta ritirare, quindi vede il terrorismo specialmente un grande pericolo per l'Asia centrale, per il Caucaso. L'Iran, anche l'Iran non si trova in condizioni molto favorevoli, diciamo, nelle aree di confine. L'errore geopolitico dell'Italia qual è stato, dell'Unione Europea? Seguire gli USA senza, utilizzando risorse economiche, militari, con 52 morti nel caso dell'Italia, è stato un errore grave, perché senza una visione geopolitica, con un afflato ecumenico, sentimentale, di sudditi, senza appunto, come si diceva prima, chiedere una contropartita. La strategia USA invece era quella di lasciare l'Afghanistan per concentrarsi su Cina e Russia, lasciando, come ha detto il generale Austin, l'Atlantico Mediterraneo agli alleati, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania. Quindi gli Stati Uniti hanno abbandonato una strategia imperialistica, cioè intervenire dove si può, per adottare una strategia imperiale, intervenire dove si deve. L'Italia e l'Unione Europea hanno una visione invece più commerciale che geopolitica, con la Russia e con la Cina. Si è visto quando nel 2019 l'Italia, primo paese del G7, ha firmato un memorandum d'intesa con la Cina, spiazzando gli Stati Uniti. L'Italia quindi dovrebbe impiegare maggiori risorse nel Mediterraneo allargato, o medio oceano. I nostri vicini, tra l'altro, sono in preda al caos, sappiamo la Libia, ma anche la Tunisia non naviga in acque calme, il Libano. E quindi nel Mediterraneo si sono prepotentemente affacciate Russia e Turchia, e non solo. La Libia, dopo l'errore del 2011, l'Italia doveva intervenire, è stato richiesto, fu richiesto da Sarraj contro Haftar, ma l'Italia non intervenne, e quindi successivamente con mercenari siriani è intervenuta la Turchia, e oggi dovremmo trattare con i turchi in funzione antirussa, come vorrebbero gli americani. I russi sono insediati invece in difesa di Haftar nell'area della Cirenaica. Anche la regione balcanica è una regione che è di nostro interesse, è un nostro vicino non certo tranquillo. L'Albania, i turchi stanno addestrando l'esercito, c'è una forte pressione serba e filorussa nel Montenegro, nel Kosovo e in Bosnia. Inoltre ci sono le questioni delle acque territoriali. Con la Libia, grazie ai turchi, ha esteso le acque territoriali in maniera enorme, diciamo, e anche l'Algeria è arrivata fino a Sardegna. L'Italia solo nel luglio scorso ha fatto una legge sulla zona economica esclusiva e ha fatto un accordo con la Grecia, ma è in corso un accordo anche con la Slovenia e la Croazia, ma il problema è con la Libia, con l'Algeria soprattutto. Poi l'Italia ha come zona geopolitica importante il Sahel, da dove provengono i migranti, zona molto instabile dove Al-Qaeda sta diffondendosi nel Mali, nel Niger, nel Chad, nella Repubblica Centroafricana, Burkina Faso, Nigeria, e qui sono arrivati tra l'altro anche i turchi, i cinesi e i francesi stanno abbandonando il Mali. E qui i francesi hanno ottenuto un impegno, dopo la vicenda dei sottomarini, di un aiuto americano per combattere il terrorismo, e l'Italia è anche presente nel Niger a guida però francese e americana. E tra l'altro il Libano soffre di una gravissima crisi sociale e politica, come sappiamo. ma noi dovremmo controllare soprattutto il canale di Sicilia, questi 140 chilometri dove passa una parte notevole del commercio import-export anche italiano, ed è un'area, un collo di bottiglia fondamentale, dove sono già presenti inglesi e francesi, e l'Italia invece sta latitando in questa area. C'è una notizia positiva in un certo senso, quello che l'Italia ha come prossima dotazione per la difesa i missili cruise con un raggio di 1000 km rispetto ai 200 di quelli attuali. Saranno utilizzati dai sommergibili e poi dalle fregate FREMM, il che permetterà all'Italia di operare nel Mediterraneo allargato con una maggiore capacità operativa. Inoltre c'è la recente dotazione di droni Predator armati utilizzabili dall'aeronautica. Noi abbiamo missioni in molti paesi del mondo, ma soprattutto nel Libano, oggi nell'Iraq, le più numerose. Ma siamo presenti anche appunto nel Sahel, siamo presenti limitatamente in Libia, nel Kosovo e anche in altre aree. Ma la nostra area geopolitica fondamentale deve essere il Mediterraneo, il Sahel e evidentemente l'area balcanica. Discorso di Biden all'ONU il 21 settembre. Cosa ha detto Biden? No alla guerra fredda armata, sì alla diplomazia, collaborare con i partner e anche con gli avversari, difesa dei diritti umani, contributo per la pandemia alla transizione energetica, contenimento della Cina per estendere i valori della democrazia, sviluppare i commerci e garantire la libertà di navigazione. La Cina cosa ha risposto? La Cina dice: se gli Stati Uniti vogliono veramente collaborare anche con gli avversari, perché stanno armando i paesi vicini alla Cina? Vedi Australia, Taiwan, Giappone, India. Dal loro punto di vista è ovvio, però bisogna dire che i cinesi vogliono invadere Taiwan entro il 2049. Taiwan è un forte alleato che controlla la navigazione nei pressi della Cina, e questo gli Stati Uniti non possono permettersi di perdere il controllo del Pacifico e permettere di stare lontani dal cortile di casa della Cina, controllandone i movimenti. E quindi vedremo. George Friedman di Geopolitical Futures parla di un possibile accordo finale tra i due egemoni che si contendono appunto l'egemonia. Vedremo, però i passaggi aerei degli ultimi giorni sul cielo di Taiwan dei cinesi e l'armamento in atto dell'Australia, di Taiwan, del Giappone non lascia presagire buoni segnali.